Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
C'è un tempo di reazione oltre il quale manifestare il proprio dissenso non basta per provare una violenza. 20 secondi nel caso di Barbara D'Astolto, perché l'uomo che aveva denunciato per molestie è stato assolto anche in secondo grado. I fatti risalgono al 2018. La donna, all'epoca assistente di volo, si sarebbe recata da un ex sindacalista per risolvere alcune vertenze, ma l'incontro, stando a quanto denunciato da Barbara, sarebbe degenerato in molestie, a cui la donna però si sarebbe ribellata troppo tardi. Quei 20 secondi di passività sarebbero bastati a non dare prova del dissenso della hostess, fornendo all'ex sindacalista la prima attenuante, seguita, stando alle carte, dall'impossibilità, in base alla posizione dei due soggetti, di percepire eventuali espressioni di contrarietà. La parte offesa sarebbe stata seduta con l'uomo alle spalle, e il fatto che la donna continuasse a leggere le carte avrebbe potuto, si legge, essere percepito come accettazione delle condotte poste in essere.
È un tema che noi abbiamo già toccato, facemmo un sondaggio, mi ricordo, nel 2018, quando avvenne il fatto. Si parlò molto di questi 20 secondi. La storia è stata riassunta da questo servizio preso da Mediaset Infinity. Una hostess va da un sindacalista, doveva fare un atto di protesta per una vertenza di qualunque tipo, comunque un problema sul lavoro. Mentre lei legge la documentazione, lui comincia a farle l'avanza, sembra che gli metta le mani addirittura dentro le mutande. Il fatto però che sia intercorso un tempo di 20 secondi tra il momento in cui lui ha iniziato le sue avanze, le abbia detto che la cosa non le andava, non era d'accordo, abbia protestato, ha fatto sì che in appello, la Corte d'Appello di Milano ha deciso che in realtà non c'è stata violenza, perché è difficile stabilire che lei non fosse consenziente. Poi entriamo nello specifico di questi 20 secondi, di questo tempo. Già allora ci sembrava abbastanza strano, al tempo appunto del primo processo, che oggi diciamo la cui sentenza è stata ribadita poi in appello. 20 secondi, come sono stati stabiliti? Esiste un tempo massimo per cui una persona, dopo di quello, può essere tranquillamente molestata, perché vuol dire che era d'accordo? In questa fattispecie non so esattamente, non ero presente, non ho letto gli atti, ma immagino una ragazza che guarda delle carte, gli si avvicina dietro, probabilmente la persona che doveva dargli spiegazioni, inoltrare quella documentazione, lui comincia a andare con le mani, lei è assorta nella lettura di queste carte, lì per lì non se ne accorge, o equivoca, o non ha ben capito, era molto presa da quello che probabilmente per lei era un atto fondamentale, legato al suo lavoro. Si sa, quando si fanno questo tipo di vertenze, poi il lavoro viene messo, si viene bollati comunque come persona che rompe le scatole, quindi uno ci pensa sempre 10 volte prima di fare un'azione contro il proprio datore di lavoro, perché soprattutto in certi tipi di lavoro passi per un rompiscatole. Quindi penso, questa è la mia ricostruzione, poi vedremo se corrisponde in realtà, penso che fosse molto presa da quel testo lì. 20 secondi sono un istante, 20 secondi sono tanti quando, che ne so, cadi in caduta libera con un paracadute, 20 secondi sembrano veramente una vita, ma 20 secondi sono una frazione del nostro tempo infinitesimale, possono essere però tantissimi, e sono stati veramente un tempo infinito per chi ha deciso in questo processo d'appello che quella donna non è detto che fosse poi così poco inclina ad accettare l'avanza di quest'uomo. Intanto se l'è cavata, il sindacalista se l'è cavata, ma questo però apre un problema, apre un dibattito. Innanzitutto volevo avere il conforto ed essere corroborato da quello che è il parere del nostro pubblico. Chiamate l'800240024 se vi sembra che ancora, diciamo, quando si parla di atti sessuali, di violenze sessuali, di confronto alle donne, c'è sempre questa sorta di onere diciamo geometrico, matematico, per stabilire il consenso della prova. Poi forse lo fa sentire, c'è un famosissimo passaggio nella nostra storia, che il famoso processo per stupro era l'anno 1978-79, la RAI, con un gesto coraggiosissimo, allora la RAI era molto coraggiosa, mandò in onda quella che era lo svolgersi di un processo per stupro di una donna, sempre in un ambiente di lavoro, era stata violentata da più persone, e gli avvocati entrarono in particolari intimi terrificanti per stabilire poi che la donna avrebbe potuto con un semplice morso liberarsi da un atto sessuale che non gradiva. Ecco, sono passati parecchi decenni da allora, ma ancora stiamo a decidere e a stabilire con il centimetro, col cronometro in mano, come una donna debba esprimere il suo consenso. Ho fatto la mia premessa, volevo intanto entrare più in merito al fatto da cui partiamo e vedere se da questo fatto se ne può trarre comunque una maniera per cercare di fare in modo che possiamo comportarci più civilmente in questi frangenti. Allora, avvocata Teresa Manente, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
È responsabile dell'ufficio legale Differenza Donna, che è l'associazione che ha proprio l'obiettivo di far emergere, conoscere, combattere, anche prevenire e superare la violenza di genere. Lei si è espressa in maniera molto, molto precisa su questo tipo di sentenza. È tornare indietro di 30 anni, rinnega tutto quello che è la giurisprudenza di Cassazione, che da 10 anni afferma che quando uno salta addosso a una donna in maniera veloce, schifosa, improvvisa, inaspettata, senza nessun preavviso, non c'è bisogno di avere il cronometro in mano per capire se la donna ha consenso o no. È una violenza sessuale a tutti gli effetti. Entriamo nello specifico per quello che si può dire, si può sapere su questo tipo, su questo processo, perché ha dato modo di approfondire e denunciare questo atteggiamento.
Guardi, è stato un processo molto lungo, è stato un processo, quello di primo grado, anche un processo difficile, perché fin dall'inizio, quando la donna si è presentata da noi all'ufficio legale Differenza Donna e l'abbiamo sostenuta, stava molto male per quello che era successo. Poi la donna ha deciso di denunciare, perché solo quando, questa è una premessa che è importante dire, solo quando ha saputo che quest'uomo aveva molestato sessualmente anche altre sue colleghe, che poi sono venute a testimoniare nel processo.
Quindi era un metodo reiterato,
era uno che ci provava con le donne. Una modalità, sì, reiterata. La sentenza di primo grado, che mi ha lasciato e ci ha lasciato molto, diciamo, basite proprio, e che ha detto che la donna è stata pienamente attendibile, per cui credibile in tutte le sue dichiarazioni, sia perché ha raccontato nell'immediato a tante persone quello che era accaduto, e le persone sono venute a dire proprio la sofferenza di questa donna, sia perché non ha mai cambiato versione con nessuno, non ha mai esagerato, non ha mai detto cose diverse da quelle che ha detto in tribunale, cioè lei ha raccontato come si sono svolti i fatti, sia perché, dice la sentenza di primo grado, perché era anche noto, no, queste modalità di rapportarsi con le donne di quest'uomo, per cui è attendibile.
Cioè, girava voce che questo fosse un marpione, però nessuno aveva mai denunciato.
Sì, però nessuno aveva mai denunciato. Quindi la sentenza dice, anche nelle motivazioni del fare la denuncia, la signora è attendibile. Quindi è attendibile sotto tutti i punti di vista. Sono atti sessuali, perché quest'uomo, mentre la donna leggeva la documentazione relativa ad una causa di lavoro, ci troviamo dinanzi a una lavoratrice, come lei giustamente ha detto, una lavoratrice che è in grossa difficoltà, come giustamente lei ha detto. Quando si fa una causa di lavoro si è già in una situazione di vulnerabilità, quindi è andata da questo
rappresentante sindacale. Poi uno teme sempre, se mi consente, avvocata, uno teme sempre che eventualmente si sparga la voce che lui è una persona che fa cause, e se, soprattutto se all'inizio del proprio lavoro ha sempre paura, ma poi non mi farà lavorare nessun altro, perché avrò questa bolla addosso di una persona che fa cause. Quindi capisco che era un momento in cui questa donna era abbastanza presa da quello che stava facendo.
Era preso tutto intenta a parlare di questa cosa. A un certo punto lui chiude la porta e dice non c'è nessuno, ma la donna non gli dà manco retta, dice io non capivo, continuavo a leggere questa documentazione, perché lui diceva ma si risolve, non ti preoccupare, si risolve. Dice ma scusa, sono venuta fino a qua, fammi leggere questa documentazione, guarda, fammi sfogare almeno per questa documentazione, ti devo raccontare quello che è successo. E leggeva questi documenti. Quest'uomo si è posto alle sue spalle e in 20-30 secondi, perché è stata la donna a dire, è stata un'azione molto violenta, giudice, molto veloce, molto scioccante, molto improvvisa, in 20-30 secondi ha compiuto 3 atti sessuali sul suo corpo, ledendo la sua dignità, senza che lei manifestasse il consenso, perché dalla collo è passata ad accarezzare il collo, poi è passato al seno, poi è passato a mettergli una mano dentro i pantaloni. Quindi la violenza sessuale è stata, e proprio come dice la Cassazione, nella modalità assolutamente repentina, subdola, improvvisa, imprevedibile, determinata proprio dalla non possibilità della donna di manifestare un consenso, perché se è repentina, se è improvvisa, imprevedibile, se è così subdola anche in quella situazione, la donna la subisce, è costretta a subirla, non può manifestare un consenso rispetto a una situazione così. Allora il tribunale invece ha ritenuto che poiché
avevo perso un attimo la comunicazione, però è stato tutto chiaro quello che dice lei. L'atto si è svolto in 3 fasi, ma repentine, con un crescendo di attenzione all'intimità di questa donna. In questo crescendo la donna non ha fatto reazione, primo perché è anche lecito che una persona si trovi sprovvista di strumenti di reazione, secondo me. Vorrei che anche chi ci ascolta si metta nelle condizioni di qualcuno che sta alle tue spalle e comincia a metterti le mani addosso. Io penso che la prima sensazione è rimanere bloccati, ghiacciati improvvisamente. Prima di stabilire una reazione passa del tempo. Quindi cosa è successo poi in questa fattispecie?
No, continuo a dire, io penso che la donna, ecco, anche questo è una sentenza illogica, non solo ingiusta dal punto di vista del diritto, ma perché poi lo spiego, ma anche illogica perché una donna che continua a leggere un documento di lavoro mentre tu mi baci o accarezzi il seno vuol dire che non presta nessun consenso, perché se avesse prestato consenso si sarebbe girata e avrebbe partecipato a questa situazione. Quindi già il solo leggere, come lei dice, la ragazza, continuavo a leggere perché ero scioccata, non ho capito quello che stesse accadendo, l'ho capito quando lui mi ha messo le mani nel sedere, a quel punto gli ho detto ma che stai facendo? Quindi noi riteniamo, ma avvalorati da una Cassazione ormai consolidata, che già la violenza sessuale si era consumata nel momento in cui lui in quella situazione aveva messo le mani addosso alla donna senza accertarsi di un consenso della donna. Quindi è questo. Il tribunale dice manca pure l'elemento soggettivo, cioè la consapevolezza dell'uomo, perché essendo di dietro, posto dietro alle spalle della donna, lui non poteva rendersi conto che quella donna non ci stava, ma è stato lui a mettersi dietro, e quindi il discorso, anche il fatto, quella donna
è un po' singolare,
avvocato,
è un po' singolare la cosa, il pensare dei giudici, non voglio entrare in merito, ma come fa un uomo a pensare di prendo la donna alle spalle innanzitutto se la prendi alle spalle, cominci a palpeggiarla, vuol dire tu non hai nessun interesse per il consenso, perché eventualmente vuoi fare un avance, vuoi fare un corteggiamento, lo fai frontalmente e in qualche maniera dichiari la tua intenzione. Cominciare a mettere le mani addosso, secondo me, non è mai in una società civile, in un mondo civile,
certo,
il modo giusto. Volevo solo un attimo cominciare a sentire
volevo dirle qual è il problema. Il problema è un problema di interpretazione della norma che va cambiata, voi mi sentite? Perché io sento
sì,
malissimo.
Allora, guarda, avvocata, facciamo una cosa. Allora, resti un attimo in attesa, mandiamo una telefonata e poi mandiamo le informazioni alla borsa, così la richiamano e miglioriamo un pochino la linea. Sentiamo Enrico che chiama da Udine. Enrico, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti. No, io volevo semplicemente dire che di fronte a queste cose non bisognerebbe neanche arrivare a nessun tipo di avance, cioè andrebbe punita la totale mancanza di rispetto verso la persona, a prescindere da tutto. Quindi una persona che si comporta così, io sono un imprenditore, ho dei dipendenti che sono sia uomini che donne, ma non mi è mai passato neanche per l'anticamera del cervello di fare la benché minima avance, perché una donna deve essere libera di scegliere il momento e il modo. Punto.
Però lei converrà con me che negli ambienti di lavoro, in tutti gli ambienti di lavoro, anche con il giornalismo, mi ci metto anche, diciamo, come componente in una fetta di lavoratori, è facilissimo che in alcuni rapporti di potere, soprattutto, no? C'è una persona che ha un potere indubbio sull'altra persona, il fatto di provarci anche in maniera irrituale, anche in maniera violenta, è arcaico, è molto diffuso.
Assolutamente, ma questo diffuso non significa che sia accettabile o giusto, eh?
Certo, assolutamente. È che è difficile far passare il principio che appartiene a un mondo come dovremmo averci lasciato dietro le spalle. Qua non c'entra il politicamente corretto, non c'entra uffa che noia, non potremmo più avere la possibilità di corteggiare o essere corteggiati. Io non ritengo un corteggiamento mettere le mani addosso a una persona alle spalle senza quella dia il benché minimo segnale di accondiscendenza o di desiderio o di compiacimento in questo. Ci fermiamo un istante. Numero 800240024, continuiamo dopo le informazioni della borsa.
Melog
00024 0024, velocemente sentiamo degli ascoltatori, poi torniamo con l'avvocato Teresa Manente dell'ufficio legale Differenza Donna per parlare appunto di questa sentenza d'appello che ancora tira fuori la storia dei 20 secondi di titubanza per cui una donna non ha così chiaramente espresso il suo dissenso a una persona che gli infilava le mani dentro i pantaloni. Maria Pia, provincia di Alessandria, scusate. Maria Pia.
Salve. Senta, a me sembra una follia, mi sembra un diritto di recesso entro 20 secondi, altrimenti tornate adesso, tacete per sempre. Cioè, è una follia. Cioè, io penso che una persona, prima di tutto, viene presa un po' di sorpresa, magari ci mette anche più di 20 secondi, spera che l'altro rinsavisca in qualche modo. Non lo so, a me sembra veramente una cosa inaudita. E poi penso, credo che una donna abbia diritto, una donna, un uomo, chiunque, insomma, abbia diritto in qualunque momento di chiedere all'altra persona di fermarsi. E non è che perché sono passati a cronometro. Ecco, non possiamo andare col cronometro.
Si è mai trovata una situazione simile, lei? Simile,
sì, non dico qua. Ho 72 anni, quindi
vabbè,
sì, chiaramente.
Ha avuto anche lei un'età in cui la gente poteva mettere le mani addosso.
Sì, mi è successo, guardi, su un treno da Milano a Venezia. In particolare intorno a Ferragosto, treno stranamente vuoto, e io mi ricordo che ho detto ma si fermerà, ma non vorrà davvero procedere, ma così, e poi insomma in effetti ho reagito, ma forse i 20 secondi erano passati. anche perché uno si fa delle domande, dice ma no, si ferma, ma no, ma non vuole farlo davvero, anche perché insomma, se uno
forse
non è
mi sbaglio, sono io che interpreto male, che forse vuol soltanto un momento,
sì,
che vuol soltanto mostrarmi
ma
solidarietà,
sì.
Infatti nella dinamica che ci ha descritto l'avvocato Manente comincia a avvicinarsi, dà una carezza sulle spalle, sul collo, uno ci pensa un secondo, ma magari può essere un gesto, non lo so adesso, immagino io, quando diventa inequivocabile la violenza sessuale, capito? Sono già passati qualche secondo, ma sono 20 secondi. Giorgio, provincia di Treviso.
Guardi, secondo me solo provarci è una violenza. Comunque è la legislazione sulla violenza che è sbagliata in Italia, a cominciare dallo stupro, a cominciare dall'omicidio stradale, eccetera, eccetera. Sono tutti
allora, facciamo però di ogni erba un fascio. Sì, omicidio
stradale
è un'altra
cosa.
Non
è questione di un erba un fascio. Chi ha ammazzato mia figlia non ha preso un giorno di carcere, un incidente stradale. E mia figlia ha ragione al 1000 per 1000.
Sono pienamente vicino a lei per la disgrazia che le è accaduta in famiglia, però mischiare le cose fa torto a entrambe le situazioni, secondo me. In questo momento parliamo di una cosa molto ben precisa, molto ben identificabile. Di omicidio stradale abbiamo parlato tante volte, possiamo tornarci tantissime altre volte, è chiaro. Qua non è di quanta pena hanno dato a quest'uomo, ma è proprio il fatto che è stato dichiarato un non reato, non ha commesso nessun reato. Sentiamo l'avvocato Teresa Manente, magari anche alla luce delle due telefonate degli ascoltatori continuiamo a raccontare la storia, perché non è finita così. Innanzitutto piacerebbe capire questa cifra esatta di 20 secondi, in base a cosa è stata stabilita? Chi l'ha detto?
No, l'ha detto,
chi l'ha misurato?
Anche la donna durante la sua testimonianza, quando la giudice le ha chiesto quanto è durata l'intera azione, lei ha detto: giudice, è stata una cosa veloce, ma al massimo sarà durata 20-30 secondi, ma tutta l'azione, quindi questi tre atti sessuali compiuti già sul corpo della donna sono,
cioè, 10 secondi a palpata, che alla fine è niente.
Appunto, niente, perché lei ha detto in tutto, giudice, è stata una cosa talmente veloce che mi ha scioccato, che al massimo possono essere stati 20 o 30 secondi. Questo è stata la donna a parlare di questa velocità di questa azione che le impedisce proprio, no? E questo l'atto di violenza, se tu vi metti in condizioni in modo da non farmi dare un consenso, è chiaro che è la velocità, è quella la violenza, mi costringe a subirlo, io già l'ho subita, perché non erano in una serata a cena da tra amici, lei era andata lì per parlare del suo lavoro, della sua causa. Quindi
poi le aveva anche detto
testa.
Non c'è nessuno, praticamente siamo soli, non c'è nessuno, l'aveva detto. A quel punto uno ricostruisce anche il senso di questo aver detto.
Ma lei
aver detto
l'ha spiegato,
siamo soli.
Molto bene nelle sue dichiarazioni, tant'è che è stata creduta in tutto e per tutto dai giudici, è pienamente credibile, hanno detto i giudici, quindi il fatto c'è stato, ma non costituisce reato perché non c'è la repentinità, per cui 20-30 secondi secondo i giudici non sono repentini, ma sono in quei 20-30 secondi lui aveva già compiuto atti sessuali senza il consenso di quella donna, perché non ha mai prestato il consenso quella donna, ha continuato a leggere la sua documentazione perché era sotto shock, l'ha detto, l'ha spiegato bene, e poi perché lui non poteva, lo stesso il dolo, perché lui non poteva accorgersi, avrebbe potuto pensare che poiché lei continuava a leggere i documenti acconsentiva, ma lei stava leggendo i documenti, e questa è la motivazione.
C'è qualcosa, guardi, avvocato, c'è qualcosa però che non mi torna. Io non ho esperienze giuridiche, sì. Non ho fatto mai studi giuridici, però allora, se la donna è considerata credibile, quindi la donna non ha mentito, non ha esagerato, non voleva incastrare l'uomo, se no avrebbe inventato chissà quali mirabolanti tentativi di violenza, raccontato crudamente, prendendosi anche, diciamo, l'onere di dire che erano passati 20 secondi, quindi è accaduto, il fatto è accaduto senz'altro. Lei può andare a denunciare, quindi il fatto che non fosse consenziente lo dimostra questo, che lui fosse abituato a reiterati comportamenti, diciamo, vessatori nei confronti di donne, mi sembra stato accertato nel consenso. Non capisco perché non c'è stato il reato in quel momento. E qual è il buco nella giurisprudenza per cui sono infilati in questa cosa e hanno detto no, non c'è stato il reato, o perlomeno come potrebbe essere migliorata la norma perché questo non accada più?
Questo cerco di spiegarlo in maniera molto semplice. L'articolo 609 bis che prevede il reato di violenza sessuale dice: chiunque con violenza fisica o minacce o abuso di autorità costringe una persona a subire atti sessuali è punito con il reato. La Cassazione da oltre 10 anni si è, proprio perché le situazioni sono diverse, ha detto che la violenza, il costringere, è determinato anche da un'azione repentina, perché è insita il non consenso, perché quella persona non ha modo, se fai un'azione improvvisa, non ha modo di esprimere.
Ma tempi di reazione, certo. Sì.
E i tempi di reazione. Allora, la Cassazione ha anche detto che il dissenso è sempre presunto e che l'onere di provare il consenso non spetta alla donna. Quindi queste sono sentenze di Cassazione che hanno sempre di più aderito a quelli che sono i principi della Convenzione di Istanbul, certo, che è una convenzione ratificata dall'Italia che guida e deve guidare l'interpretazione delle norme nazionali ai sensi del 117 della Costituzione. La Cassazione ha fatto questa giurisprudenza, ma da anni, anni e anni, in cui dice che il consenso deve essere esplicito, univoco e chiaro, perché altrimenti c'è violenza. Allora, però magistrati non specializzati non hanno tenuto conto di questa Cassazione. Ecco perché è necessario modificare la legge nazionale alla luce di quella che è la Convenzione, perché poi lo Stato italiano è obbligato, se ratifica una norma sovranazionale della Commissione della Commissione europea, deve essere ratificato, è legge nel nostro Stato. Quindi l'unica possibilità.
Scusa, avvocata,
evitare...
ma ricordo male, ma il primo giudice era una donna? Il primo aver detto.
Erano tre
fuori...
giudici donne.
Quindi tre donne hanno giudicato
e anche
questo.
Anche in corte d'appello erano due giudici. Sì, ma quello non conta
no,
il genere. Assolutamente.
È un'informazione che vuole. Sì, è un'informazione però che mi era utile.
Non è a caso che la legge del codice russo, la 168, che ha rafforzato la legge precedente, prevede la necessaria specializzazione dei magistrati nel trattare questo tipo di reato. E quindi è necessaria, è proprio un errore la procura di Busto Arsizio, che ha fatto l'appello, come l'ho fatto io, spiega e ha chiesto che venisse riformata la sentenza di primo grado, proprio perché non era stata esattamente applicata la norma del 609, la norma che è prevista attualmente dal legislatore, alla luce dei principi della giurisprudenza. Però la giurisprudenza non è legge. Quindi, per evitare che le donne possano essere in balia, no, di magistrati specializzati o non specializzati, bisogna modificare la legge, quello che abbiamo chiesto, e ho chiesto anche come Differenza Donna, la mia associazione, nel comunicato che abbiamo immediatamente fatto, il Parlamento italiano deve adeguarsi alla Convenzione di Istanbul. La
giurisprudenza.
Allora, aspetti
un attimo, avvocata, ci fermiamo un secondo, non voglio interromperla, credo dare le informazioni del traffico, poi riprendiamo, siccome lei procederà in Cassazione, almeno questo ha chiesto, capiremo bene esattamente quali sono i punti da modificare e in che maniera andrebbero modificati. Fra un istante.
I don't mind failing in this world.
800 0024 0024. Stiamo parlando di un processo per violenza sessuale che si è risolto con nulla di fatto, perché è stato stabilito che la donna ha avuto un tempo di reazione superiore ai 20 secondi, quindi è difficile dire che lei non fosse consenziente. Questo, come ci sta dicendo l'avvocato Teresa Manente, che è responsabile dell'ufficio legale di Differenza Donna, è qualcosa che non è in linea con quelle che sono le normative che dovrebbero regolare questa disciplina, soprattutto gli accordi di Istanbul. Quindi bisognerebbe cambiare proprio la legge. Intanto ringrazio Anna Riva e Miriam Lucchetti a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini, e riprendo appunto con l'avvocato Teresa Manente. Vediamo di capire se la norma può essere migliorata. Come si può in qualche maniera però evitare che sia la donna che debba sempre in qualche maniera provare il fatto che lei non fosse consenziente a quest'atto? Come si risolve il fatto che qualcuno potrebbe dire: ma sai, mi ha accusato di molestia, visto che su di molestia non rimangono segni fisici, di molestia non è come lo stupro che lascia dei segni fisici, che non possa essere una maniera, magari, che ne so, come molti possono sottintendere, di ricattare, incastrare una persona. Ecco, come può essere l'uscita migliore perché siano tutti tranquilli e le donne siano più tutelate?
Basta dire che l'atto sessuale senza un consenso esplicito è violenza sessuale, come
in ogni caso
propone la Convenzione di Istanbul. Certo, in ogni caso,
questo farebbe sì che le persone ci pensino.
Ma ci sono molti paesi europei che hanno già questo tipo di, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra hanno già questo tipo di legislazione, e cioè l'atto sessuale, ma questo è evidente, perché guardi, noi abbiamo una giurisprudenza fantastica, cioè oramai la giurisprudenza è consolidata col dire che un atto sessuale senza il consenso è violenza sessuale. Però se dobbiamo incorrere in questi problemi, perché ci sono magistrati, ripeto, che non sono specializzati e una norma non chiara, allora è bene eseguire quello che ci impone la Convenzione di Istanbul e quindi cambiare la norma e dire: elemento costitutivo del reato è il consenso esplicito della donna. Quindi se non c'è stato consenso, se non c'è la prova del consenso esplicito della donna, è una violenza sessuale.
Quindi, ecco, parliamo di questo, però, avvocata, mi interessa. Mi interessa che ultimamente si parla anche di un altro processo, nulla a che fare naturalmente, è un campo ben diverso, è il processo, diciamo, della presunta violenza di gruppo fatta dai ragazzi, qualcuno, anche il figlio di Beppe Grillo. So che stanno vedendo i filmati presi dai telefonini in cui si deve giudicare se la ragazza in quella posizione, in quel modo, in quella maniera fosse consenziente. Però si arriva sempre comunque a questo tipo di analisi quasi di necroscopica, di capire come è avvenuto l'atto.
Ma no, guardi, in quella situazione, guardi, devo dire, io non conosco il caso, ho letto come lei la cronaca, ma quando una donna è ubriaca e sotto l'effetto dell'alcol, è chiaro che non ha consenso, quindi non può dare un consenso valido. Quindi lì,
allora, perché a quel punto vengono analizzati i filmati per capire se dalla posizione si capisce se lei fosse d'accordo?
Questo è molto grave, perché non si segue quello che è un, poi la decisione si vedrà i giudici, ma quello, il discorso di andare a verificare le modalità è proprio dato dal fatto che devi dire se c'è stata la reazione o meno e se c'è la violenza. Ma se tu accerti, come in tanti processi in cui ho fatto, perché sono 30 anni che seguo questi tipi di processi con la mia associazione, se la donna accerti che era sotto in uno stato di ubriachezza, il consenso non è valido e quindi è violenza, è stupro. Non basta accertare questo, infatti.
E diciamo, questa modifica alla legge che lei propone in qualche maniera risolverebbe anche questo, questa
è
sorta
anche
di...
anche questo. Devo dire che l'attuale legge dice si compie violenza anche approfittando di uno stato di inferiorità fisica e psichica, quindi chi sta in uno stato di ubriachezza è in una situazione di inferiorità fisica e psichica. Qua il problema, io lo dico e sono convintissima di questo, è che si dà, è una legge che ancora dà la possibilità di utilizzare, come ci ha detto l'ONU, perché noi abbiamo ottenuto nel luglio del 2022 una decisione su un ricorso patrocinato da Differenza Donna al comitato SIDAU, e l'ONU ci ha detto l'Italia con questa legge rischia di vittimizzare la donna perché si utilizzano stereotipi e pregiudizi di genere, nel senso che l'uomo è sempre predatore e quindi si parte dal presupposto che è chiaro che lui ci prova, e la donna accetta sempre un rapporto sessuale, cioè in realtà proprio negando quello che
è molto chiaro. Questo avvocato, la sigla ci sta interrompendo, penso servirà alla fine, anche se sembra brutale, sembra assolutamente fuori da ogni logica di rapporto fra persone, a avere la necessità di avere un consenso informato. Ogni volta due persone decideranno di avere atti di intimità dovranno firmare in maniera consenziente un consenso informato, così non ci sarà più dubbio, perlomeno, a meno che non sia storto anche questo, ma si ricomincerebbe da capo. Grazie avvocata Manente, grazie a chi ci ha ascoltato, a domani.